Ciao a tutti e benvenuti su Monkey Tech.
Ben ritrovati. Ciao
Oggi
Giorgio, come
episodio
stai?
22. Tutto bene?
Sempre che ci ripeti l'episodio. Lo
sì,
sappiamo,
è
c'è scritto.
Le cose, no? Sai come gli astronauti, no? Quando sono nello spazio, la cosa più importante sulla Stazione Spaziale Internazionale è tenere conto del tempo, perché la Stazione Spaziale Internazionale in 90 minuti fa un giro completo della Terra. E quindi capisci, giorno, notte, il passare del tempo è strano. Qui è uguale, siamo nella bolla di Monkey Tech e quindi dobbiamo contare il tempo che passa.
E lo vedi quante informazioni che mi dai? Cioè, ne sai troppe.
Quindi sigla e partiamo.
Abbiamo costruito macchine che pensano.
Ma abbiamo dimenticato come pensiamo noi.
Benvenuti
su Monkey Tech.
Allora, quest'oggi viviamo nell'epoca dell'informazione. Siamo nell'epoca più informata della storia dell'umanità. Sei d'accordo? Mai così tanti dati, mai così tante fonti, tantissimo accesso. Eppure, a me non sembra che siamo così lucidi. E quindi volevo parlare con te. Che cosa significa l'informazione, il momento storico in cui stiamo vivendo oggi? Che cosa vuol dire davvero? Quali sono i risvolti di un mondo con miliardi di dati e sempre più accesso a questi dati? Voglio partire subito con una domanda. C'è un'idea che viene data per scontata, che più informazione vuol dire progresso. Per te, più informazione è veramente sinonimo di progresso?
Allora, fammi fare un passo indietro, se sei d'accordo.
Vai, vai.
Quando si è sviluppata la stampa a caratteri mobili, no? Hanno iniziato ad essere stampati moltissimi libri. Sappiamo il più famoso, la Bibbia, eccetera. E quindi verrebbe facilmente da pensare che anche i testi scientifici avrebbero potuto avere una diffusione, no? Maggiore, e quindi far sì che ci fosse una letteratura, no? Scientifica,
certo,
più comprensiva e distribuita. Però la cosa che è interessante notare è come, ad esempio, nel Medioevo uno dei libri più diffusi non erano libri legati a, non so, il movimento degli astri, no? Eccetera, eccetera, che erano cose che venivano scoperte in quel momento, ma bensì libri su bestiari diciamo, bestie inesistenti, popolanti l'Europa, streghe, maghi, ok? Quindi a volte quello che succede è che l'informazione che poi, diciamo, travalica i confini, si diffonde maggiormente, non è necessariamente quella vera, ok? Quella, diciamo, science-based, no? Ma quella che la gente trova, diciamo, stimolante, interessante, accattivante. Quindi questo per dire cosa? Che non basta che ci sia tanta informazione. Sicuramente è un mezzo fondamentale, quindi cioè il balzo tecnologico, scientifico che c'è stato, no? Dal Medioevo in poi, fammi dire nel Rinascimento ancora di più, è derivato sicuramente da come, diciamo, la letteratura ha potuto, no, espandersi grazie ai nuovi mezzi, no? Diffusione, però non vuol dire che ciò che è popolare sia giusto, no? Questo è un paradigma interessante, perché se pensiamo oggi le cose che diventano virali, no? I vari, diciamo, contenuti multimediali che spopolano e si diffondono tantissimo, quella è informazione, sì, non è detto che sia informazione accurata, no? Però comunque raggiunge tantissime persone, quindi un po' questo è il paradigma, no? Tra ciò che è popolare non vuol dire che sia giusto, quindi diffonderlo non vuol dire che...
Ciò che si diffonde non è necessariamente vero. Però c'è anche da dire che se guardiamo gli ultimi due secoli, tutto il progresso, la tecnologia, medicina, forse potrei dire anche i diritti, sarebbe stato possibile ottenere questo progresso senza l'informazione, senza veicolare l'informazione, senza avere tanti nodi, fare in modo che ci siano tante fonti, si possa diffondere?
Sicuramente no, cioè è un mezzo che è necessario, no? Ricordo questo testo di Harari, Nexus, che consiglio, che parla proprio della teoria dell'informazione. E quello che dice è che ovviamente i sistemi, diciamo, che funzionano, progrediscono, quindi diciamo la società come la conosciamo oggi deve, diciamo, buona parte, no, del suo successo a due aspetti. Sicuramente alla capacità dell'informazione di essere diffusa rapidamente in modo quasi gratuito, eccetera. E l'altro aspetto è riuscire a creare dei sistemi che abbiano in sé dei sistemi di autocorrezione. Cosa significa? Che io faccio una teoria, la pubblico, la diffondo, tu la vedi che ci sono dei temi, suggerisci una correzione e diciamo si va avanti per step successivi, in cui il sistema non è vincolato su se stesso, ma accetta il fatto che si possa sbagliare e quindi correggere il tiro. Ed è come funziona il metodo scientifico, se ci pensiamo, no? E quindi il metodo scientifico applicato all'informazione è quello che ti porta al progresso, in estrema sintesi. Questa è un po' la...
E questa è una visione che ho sempre avuto, però volevo cercare di sfidarla. Cioè, l'informazione come mezzo per il progresso, con lo scalare di tutti questi dati che abbiamo, di tutte le informazioni. Cioè, non ti sembra che siamo arrivati tipo a un momento dove è talmente tanta l'informazione che non riusciamo più a filtrarla, e quindi è come se fossimo noi esseri umani il collo di bottiglia in questo momento, perché non possiamo processare così tanta informazione tutta allo stesso momento, e quindi diventa quasi impossibile, devi scegliere che cosa guardare, e quindi vedendo solo uno spicchio della realtà rischia di essere quella informazione incompleta.
Diciamo che viviamo in un'epoca particolare, no? Perché quel discorso che fai, cioè, fino a, fammi dire, 50 anni fa sicuramente era sacrosanto, cioè non posso pensare di gestire tante informazioni in un unico punto, no? Oggi però abbiamo degli strumenti che ci aiutano nel farlo. Ti faccio un esempio banale. Fino a, appunto, 50 anni fa, 100 anni fa, ok? Pensiamo a grandi dittature della storia. Avevano l'obiettivo di mantenere un punto informativo centrale di scelta per ogni cosa, no? Quindi pensiamo alla Federazione Russa, pensiamo adesso più recentemente alla Cina. L'obiettivo era che coloro che decidevano a livello centrale avessero tutte le informazioni per farlo per tutti, no? Però una volta questo era molto difficile, no? Perché riuscire ad avere una rete informativa affidabile, in grado di processare così tante informazioni, era difficile. Oggi però siamo in un'epoca in cui, guarda ad esempio cosa sta facendo Pechino riguardo al controllo dei cittadini, no? Ha telecamere ovunque, le persone vengono schedate, no? C'è uno score di affidabilità dei cittadini in funzione di quello che fanno, una cosa che avrebbero sognato diverse dittature del passato, ma che oggi in realtà è possibile con la tecnologia attuale, il riconoscimento facciale, AI e tutto.
Però quindi è possibile anche accentrare ancora di più.
Accentrare ancora di più, cioè riesce a farlo davvero, no? Quindi il fatto che ci sia adesso tanta informazione, purtroppo per fortuna, secondo il punto di vista, siamo in un momento storico in cui la tecnologia ci permette quasi di davvero riuscire a gestirlo, delegando in parte sistemi autonomi che però seguono le nostre policy e si schedano quella persona perché la riconoscono, no? Quindi questa secondo me è la cosa più spaventosa, forse, no?
Stiamo arrivando dove voglio parare, perché, allora, quando parliamo di progresso, tutti quanti ti fanno vedere quella tabellina dove dicono l'età media rispetto a 300 anni fa si è alzata di 30 anni, la percentuale di popolazione che può accedere a cibo e acqua ogni giorno è aumentata, le guerre sono diminuite, non lo so quello se è vero, comunque ci sono tutta una serie di statistiche che fanno vedere il progresso. Però io mi chiedo, siamo in un momento dove, nonostante abbiamo tutti i dati, ad esempio quelli del collasso del cambiamento climatico, oppure è chiaro che avere ad esempio delle armi nucleari, delle tensioni geopolitiche, rischiano di avere dei conflitti che possono andare su scala globale, nonostante tutte queste informazioni, a me sembra quasi come se fossimo più vicini all'estinzione dell'essere umano oggi rispetto a 300 anni fa. Cioè, quindi, come specie, è veramente... E l'estinzione perché le probabilità di avere un conflitto che può, di nucleare con le tecnologie,
autodistruttiva
oppure la miopia rispetto ai cambiamenti climatici, che benché sia fattuale, ci sono i dati di fronte, sono ignorati, non interessano a nessuno, non è un, ed è assurdo, Quindi dico, ma veramente l'informazione rende l'uomo più, non lo so, saggio, più lungimirante? O soltanto nel tattico l'informazione ti può servire?
Sì, sì. E che probabilmente, cioè, vale un po' quello che dicevamo prima, no? L'informazione che poi prende piede e si diffonde tra le persone non è necessariamente l'informazione che porta, diciamo, contenuti di verità, no? Quindi il fatto che tu hai, ad esempio, citato i cambiamenti climatici, io ti vengo dietro, è un tema enorme, cioè siamo già in un punto di non ritorno, no? Quindi probabilmente le calotte artiche andranno verso la fusione progressiva, eccetera. Eppure è una cosa che per le persone è lontana e quindi c'è un'incapacità forse per costruzione dell'uomo di riuscire a cogliere, no, questi aspetti che sono così lontani da lui nel tempo e nello spazio. Banalmente, pensiamo a anche cose che riguardano più direttamente la persona, i fumatori. I fumatori ogni giorno aprono un pacchetto di sigarette che sopra c'è scritto: guarda che questa roba qua è altamente cancerogena e ti fa venire i tumori, no? Eppure la gente fuma, no? Ed è consapevole in realtà che è una cosa che faccia male, però lo fa lo stesso. Io credo perché sia c'è una distanza temporale tra l'evento negativo, diciamo, atteso e l'oggi, no? E col clima è uguale dal mio punto di vista. Cioè sì, ok, sì, lo so, c'è la ricerca, gli scienziati, la comunità scientifica è praticamente all'unanimità d'accordo che c'è un tema enorme, però io vado al lavoro, prendo la macchina, cioè dov'è l'impatto, dove lo vedo, no? Non lo sento, non ce l'ho addosso. E quindi
però,
questa distanza...
Però secondo me non è... Guarda, ti dico la verità, sul fumo ti do ragione, però secondo me invece su altri temi, come ad esempio quello climatico, è un problema che le persone non sanno riconoscere più qual è l'informazione vera da quella che non è vera. Ce n'è troppa. Tu non riesci a capire veramente. Prima parlavamo, non mi ricordo, due o tre anni fa parlavamo delle auto elettriche. Ma le auto elettriche sono veramente a impatto ambientale inferiore. E poi dopo senti che uno ti tira fuori che c'è nell'estrazione delle terre rare. E se, cioè poi dopo devi andare in ogni cosa... Ogni piccolo tema devi andare proprio nel dettaglio, perché quello che ti dicono, sì, è l'auto elettrica è meno inquinante, però poi se devi vedere il processo produttivo, però io come faccio a verificarle? A un certo punto mi fido di alcune informazioni che vedo, ma non necessariamente sono vere, sono complete, oppure possono essere anche vere, però... smussate. Cioè, aspetti, faccio un esempio.
Un'informazione. Tu dici, fare la scelta, ad esempio, ambientalmente sostenibile per ogni decisione della nostra vita è molto complesso e non è facile usando le informazioni che abbiamo. Tu citavi l'auto. L'auto, abbiamo detto nelle scorse puntate di Monkey Tech, quando io compro un'auto a benzina, diciamo ordinaria, medione, che io tengo per una vita media di, mi pare, 7-8 anni, metà di tutto l'inquinamento che viene prodotto complessivamente nell'auto è alla sua produzione. No, metà lì e poi c'è un pezzo della sua vita utile e poi c'è un pezzo al suo smaltimento. Quindi sostanzialmente la sintesi era: più tengo un'auto, più faccio una scelta sostenibile, ambientalmente responsabile. E questo vale per tutte le cose. Devo scegliere la verdura? Allora, la verdura di stagione probabilmente è coltivata localmente e più chilometro zero, però al contempo se io prendo una cosa che è coltivata in serra è molto più dispendiosa a livello energetico, eccetera. Quindi voglio dire, ogni scelta, no, porta con sé dei problemi. Però c'è una soluzione dal mio punto di vista. Io sono d'accordo, over informazione. Tu non puoi pensare che la persona, ogni volta che deve fare una scelta, ad esempio pensando all'ambiente, debba fare tutti questi ragionamenti. Sono molto complessi, a volte hanno degli overlap, no? Tu mi facevi l'esempio, mi ricordo, in Giappone, sul fatto che la frutta arriva tutta imballata in un sacco di plastica, no? E quindi dicevo, ma come, che spreco di plastica è? Però tu mi dicevi, in realtà la frutta è una merce molto rara qui, il fatto che venga importata e portata da lontano, il fatto di imballarla così tanto mi garantisce che mi arrivi sana e non ci sia, no, spreco di prodotto. Quindi sono, no, veramente, però quello che dico io è questo, scusami, ho fatto questa mega sintesi per arrivare al punto, che io credo che il cittadino dovrebbe, ha un grande potere, una grande leva, che è quella del voto, ok? Quindi io sono per eleggere candidati che portino in Unione Europea e in modo, diciamo, a livello nazionale intanto, una, diciamo, modalità, un approccio che sia policy driven, cioè siamo d'accordo che il tema climatico è il problema oggi per la società e per la possibile estinzione, come dicevi tu, benissimo. Allora lo Stato, l'Europa, eccetera, devono fare delle misure di norme che fanno sì che i consumatori orientino il loro modo di acquistare le cose
quello che vuoi dire
in modo
tu, ambientale. Però cosa succede? Che tu quando vai a votare ti basi su delle informazioni, ti basi, e l'informazione, come hai detto tu, non si replica sulla base di quello che è vero, ma di quello che è più emozionale, oppure che è più, chiamiamolo più replicabile, ok? Che è più facile da comprendere, emozionale. E quindi si crea questo paradosso, che io voto una persona che mi dà un'informazione che è facile da replicare. Perché chi parla di vero deve andare nel dettaglio, deve andare... è noioso, cioè dire la verità, è veramente noioso.
Tu non voti la persona che ti dà il dettaglio di come potremmo risolvere il tema ambientale, ma uno che mi dice, per me il tema ambientale è la priorità. Ora, quello che farò io è, bene, io possibile potenziale candidato che ti dico il tema ambientale è la mia priorità, è... se diciamo formo io il governo, cerchiamo di fare delle policy contattando i migliori esperti del settore, ok, in modo da definire, non so, ad esempio un sistema di tassazione che penalizzi o avvantaggi i prodotti in funzione della loro sostenibilità ambientale, una sorta di ecotax, non so come chiamarla.
Però, aspetta, però a monte, se le persone non sono informate, non sanno realmente che quello è il problema, loro non possono scegliere un politico sulla base... io voto quella persona che tiene al discorso ambientale, non hanno le informazioni per andare su quell'argomento.
È andata proprio così, no? Se prendiamo ad esempio come è andata le elezioni americane, le precedenti amministrazioni democratiche avevano un'attenzione più, diciamo, alta per le tematiche ambientali, poi c'è stato un cambio, diciamo, anche bottom up, mi verrebbe da dire, no? Cioè il fatto di scegliere un altro candidato vuol dire scegliere un modello, no? Diverso, no? Sia a livello di politica economica, fiscale e di tutela dell'ambiente.
Ma secondo te, Gio, perché le notizie più emotive, quelle più emotive, si diffondono in modo più veloce? Cioè, qual è il motivo?
Ma qui è ovvio, no, Fabri?
È un motivo? No, non lo so, perché non riesco a capirlo.
Perché noi scegliamo non in modo razionale. Cioè, quando si studia nei testi di economia classica si dice che il consumatore fa scelte razionali, non è vero, no? Noi scegliamo addirittura in modalità, fammi dire, non presente. Cioè, sai, noi abbiamo i famosi due emisferi, no? Il sinistro e il destro, quello logico, il sinistro e quello destro, quello più emotivo, lo potremmo chiamare. Beh, si è dimostrato... ma tantissime scelte, la maggior parte delle scelte vengono in realtà fatte non dall'emisfero sinistro, fammi dire, che dice, ah sì, no, faccio questa scelta perché A, B, C, D, eccetera, ma è come se la tua rete neurale girasse in modo inconsapevole, tu scegli e quindi un grande driver è quello, sicuramente quello emotivo, no? Quando tu fai un acquisto di un prodotto, siamo al caso semplice, tu mica lo scegli per le caratteristiche, no? È ovvio, no? Lo scegli...
Quindi
in quel momento dicendo... di più, non avresti potuto fare diversamente, no? Per come tu sei formato, per il background che hai avuto, eccetera.
Quindi stiamo dicendo che la verità ha uno svantaggio strutturale rispetto all'emozione.
Però, diciamo che questo sta un po' l'onere forse di chi deve fare comunicazione e divulgazione scientifica. Si può rendere emozionale anche un tema, no? Che porti anche dei contenuti di verità, no? Questo è indiscutibile, no?
Ma questo è
quindi
vero.
Non è come si dice, non è tutta finita così, no? Poi voglio dire, secondo me è un tema vero, quindi forse la verità è che abbiamo bisogno di divulgatori bravi.
Vero.
Che abbiano quella pill emozionale.
La capacità
la verità, scusami, adesso vado oltre. Non è che adesso oggi abbiamo dei risultati che la scienza considera consolidati, quelli non sono la verità, ovviamente, no? Sono un'approssimazione, no? di quello che è la descrizione del mondo attuale. Aristotele diceva che mettendo due mattoni uno sull'altro sarebbero caduti, no, al doppio della velocità. Abbiamo scoperto che non è così, no? Cioè, questo è il bello, no? Cioè, descriviamo un modello che approssima la verità delle cose, poi arriva qualcuno e dice, no, ma ragazzi, no, qui c'è un problema, no? Quel qualcuno è l'Einstein di turno, il Galileo, il Newton, no? Quindi io sono positivo, nel senso che penso che abbiamo un metodo ecco, che funziona e che ci ha portato fin qui. È vero che c'è un tema legato al modo in cui le persone scelgono. La consapevolezza è il primo elemento, no? Cioè, se mi rendo conto che poi alla fine acquisto in modo impulsivo, è, diciamo, lavorare su se stessi è un modo per cambiare quelle strutture neurali che ti fanno scegliere inconsapevolmente, no? Quindi
io stavo riflettendo quello che dicevi prima. Dicevi che durante il Medioevo quello che si diffondeva di più erano delle storie come tipo esoteriche, oppure non lo so, di cosa bestiari, erano streghe, bestiari.
Quindi erano proprio dei cataloghi che descrivevano come erano fatte i dragoni, no? le bestie demoniache, eccetera. Ovviamente inesistenti, no?
Poi hai parlato anche della Bibbia, no? Ovviamente la religione. Cioè, quindi c'era un modo, si diffondeva l'informazione per la quale tutte le persone riuscivano a trovare, ad avere la stessa vision, la stessa visione. Avevano qualcosa che in qualche modo li metteva assieme, gli faceva fare delle cose poi, perché grazie alla religione sono state fatte tantissime opere, sono state fatte guerre, tutti perché condividevano quell'informazione, condividevano quel modo di vedere.
Sulla religione ho un tema, nel senso che tema era un modo per dare risposte, no? Però il problema, secondo me, della religione è che non è un sistema che ha in sé metodi di autocorrezione. Cioè, a differenza della scienza, no? Si parte con un, diciamo, con dei dogmi, si dice ok, le cose stanno così, il mondo è nato in questo modo, eccetera, eccetera, però poi non ammette che, diciamo, sia permessa una correzione, una modifica, no? Tempo per tempo. Abbiamo scoperto che il mondo non è stato creato in quel modo, no? Quindi
però,
dovrebbe
però sei d'accordo che era molto scalato. Ho capito cosa vuoi dire. Tu stai dicendo è vero, era ripetibile, scalabile, però aveva un problema insito che non si migliorava ed è il motivo per cui probabilmente oggi pian piano sta morendo. Ma io quello che ti voglio chiedere, morendo, ma oggi
dipende, no? Cioè,
morendo, sta evolvendo, cioè, se guardi lì, ci sono delle nazioni
almeno grip perlomeno, no? Sulle persone, o meglio, ce l'ha per quell'aspetto, come dicevi tu, più emotivo probabilmente, no? Se io penso alla morte, allora la religione è forse oggi l'unica cosa che mi dà conforto, no? La scienza non mi dà conforto sulla morte,
però,
no?
Però togliamo le religioni, ok? Parliamo dei, non lo so, una nazione, la nazione, ok? È questa idea condivisa, ok? L'informazione che esiste una nazione, veicolare l'informazione all'interno della nazione, parlare di questa cosa che è astratta, che non esiste, non è una verità, finché tutti quanti non la condividono. Sei d'accordo, no? Questa qua è una informazione che viaggia e soltanto grazie al fatto che sei in grado di andare su più punti di tutta la rete che sta dentro, sei in grado di definirti poi una nazione. E questo è un modo di fare le cose assieme, di puoi strutturare la società in un certo modo.
Sì, però si condividono certi valori, fammi dire, no? Condividiamo la lingua, condividiamo la storia, no? Condividiamo un modello culturale, come educhiamo i nostri figli, no? Condividiamo, questa è la base di una nazione, no? Cioè il condividere dei principi comuni, no? Tendenzialmente.
No, io mi sto domandando, ok, tutto questo per domandarmi, ma ieri vedevamo i bestiari, ma siamo sicuri che oggi, cioè, siamo in un momento, siamo veramente così diversi?
No, cioè, no, scusami, no. Se questo è quello che emergeva dalle mie parole, no. Nel senso che oggi i nostri bestiari sono su TikTok, no? Tendenzialmente. Quindi l'uomo è sempre lo stesso, cioè, biologicamente, l'uomo sapiens, è tale da 90.000 anni, ok? Quindi, voglio dire, le emozioni è quello che fa presa su di noi oggi. È lo stesso che faceva presa su un nostro simile 2.000 anni fa, 3.000 anni fa, 10.000 anni fa. Quindi non è cambiato, questo non è cambiato, no? Cioè biologicamente siamo quelli, il cervello è fatto in quel modo, no? Riceve stimoli diversi, ma noi, anzi ci pensiamo, ci siamo evoluti, non per vivere nella società di oggi. E forse è questo che ci rende così fragili, sai Fabri? Adesso facendo questo discorso
ecco,
a me.
Ecco, no? Cioè, stiamo arrivando.
Siamo macchine, no? Che si sono evolute in migliaia di anni, milioni di anni, per vivere in un contesto che era quello dei nostri padri di 10.000 anni fa, no? Quindi in un contesto di cacciatori, agricoltori, no? Società anche piccole, no? Cioè, diciamo, un grande vantaggio dell'Homo sapiens è quello di riuscire a costruire società, no? È su questo che ci hanno portato il progresso. Però oggi siamo all'estremo, no? Sono società enormi, città da 10 milioni di abitanti, informazione, diciamo, permeata, ci procacciamo da vivere in modo molto indiretto, no? Cioè, non siamo noi a ammazzare la bestia, ma ce la troviamo impacchettata al supermercato, e quella è di nuovo la distanza psicologica che dicevamo prima del fumatore, no? Cioè, siamo fatti per vivere in un mondo che abbiamo del tutto distorto, no? E quindi secondo me è questo il nostro vulnus come uomini.
E poi faccio una riflessione, che tu dici: noi non siamo cambiati, però sono cambiati gli strumenti che abbiamo, e però questa natura che è così emotiva, con algoritmi, con il connubio degli algoritmi, e diventa un'arma potente, certo. Cioè un'arma a doppio taglio, perché tu hai da una parte gli algoritmi che capiscono la natura umana, che cosa vuole vedere, e quindi cerca, se tu vedi oggi, tu ricordi veramente, eravamo, adesso è il 3 di febbraio, un mese fa, quando sono iniziate tutte le notizie sulla Groenlandia, geopolitica, eccetera, ma ogni notizia era bianco o nero, è finita la NATO,
polarizzante.
Siamo a un punto di non ritorno, è sempre polarizzante, è sempre forte, e funziona così, l'informazione ormai si veicola sempre di più così, anche perché l'algoritmo oggi conosce le debolezze, e quindi diventa, non lo so, mi sembra che non c'è un modo per ritornare, perché noi vorremmo andare verso...
È una lotta per l'attenzione, no? Quindi anche i media cercano di rubarti quella frazione di tempo, perché quella frazione di tempo ha valore, e quindi per farlo, per rubarti quella frazione di tempo, uso tutti gli escamotage che ho, no? Quindi vado sul sensazionalismo, no?
In tutto questo, Monkey Tech, come si può? come facciamo?
Monkey Tech in questo va contro tendenza. Prova a dire, ok.
Totalmente. Format, guarda, 30 minuti di podcast.
Secondo me, e così andiamo in chiusura, che in effetti siamo quasi al fondo. Prima dicevo, alla fine quando facciamo le scelte le facciamo in modo inconsapevole, no? Al più delle volte, cioè scegliamo e poi con la nostra parte razionale giustifichiamo la scelta, no? Diciamo dopo, quindi io scelgo di pancia, non me ne rendo neanche conto che voglio fare quell'acquisto, e poi dopo dico sì, ma perché mi serve, alla fine sì, devo proprio cambiare giacca, quel colore mi sta bene, eccetera eccetera.
Il Rolex, vabbè.
Però in realtà uno strumento ce l'abbiamo, che è quello di, fammi dire, in un certo senso plasmare le nostre reti neurali, perché il nostro cervello è plastico. E come si fa a plasmare le nostre reti neurali? Come si fa a modificare la costruzione del cervello, che sceglie così, no? Come fosse un circuito prestampato. Si fa cercando nuovi stimoli, studiando, informandosi, parlando di temi con altre persone, uscendo dalla bolla. Tutto ciò che va a cambiare, cioè, fatemi dire, i circuiti basali che determinano il modo in cui prendiamo le nostre scelte, no? Quindi c'è un modo, no?
C'è un modo, il dialogo.
Ascoltare Monkey Tech.
Perché mi hai letto nella mente. È vero. E spero che tutti gli ascoltatori provino a fare questo poi con i loro amici. Cioè, parlare di queste tematiche. Provare anche loro a dare il loro punto di vista. Perché è importantissimo.
Com'è che si dice? Se io ho una mela e tu hai una mela e ce le scambiamo, io alla fine ho una mela e tu hai una mela. Sei d'accordo?
Sì.
Ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, alla fine io avrò due idee, anche tu.
Con questa, Joe.
Non è mia, eh.
Grazie, Joe. Puntata grazie, bellissima. Mi sono divertito.
Sì, gourmet.
Allora, ci vediamo la prossima settimana.
Yes, Monkey Tech.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.